Un voi che sapete dedicato alla parità di genere, musica e insomma parità di genere è ancora un miraggio, è il tema che ci ha proposto Patricia Barbetti e che ovviamente giustamente accogliamo con grande piacere perché noi speriamo di sì, chi si occupa di opera in genere pensa che in palcoscenico uomini e donne siano assolutamente paritari, ma non è così, giusto?
L'hai detto subito, infatti sapevo che saremmo andati a parlare lì, ci andremo, hai ragione, però in altri ambiti decisamente non è così, lo dicono i numeri, perché oggi parliamo anche di cifre. Beh, innanzitutto ricordo che in questo mese di marzo sono veramente numerose le riviste, i portali web e le radio europee che hanno aderito a un'iniziativa che si chiama Women to the Fore, donne in primo piano in italiano, lanciata dallo European Jazz Network a favore di una progressiva, auspicabile parità di genere in ambito di musiche creative in generale. Insomma, una questione femminile che torna a farsi sentire, qualcuno sbufferà, dirà di nuovo, ma invece no, è giusto parlarne, giusto? E lo facciamo anche grazie a un articolo uscito sul Giornale della Musica, dove di recente appunto è stata riportata questa ricerca dettagliata con cifre e tutto, che parla della questione riferita piuttosto all'ambito classico, lirico, ma non solo musicale, anche di management parliamo, di tante cose, che lo facciamo con Barbara Minghetti, che da una vita conosciamo e che si occupa di queste cose a vari livelli. Benvenuta, bentornata Barbara.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. E con Stefano Nardelli, autore dell'articolo in questione, giornalista, ci diamo del tu, dunque buongiorno anche a te Stefano.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo proprio da lì, Stefano Nardelli, perché questa indagine ha un nome, un titolo che vale la pena citare. Innanzitutto, diciamolo, è stato un approfondimento voluto soprattutto in Germania, lascio a te raccontare, ma c'è proprio un titolo, Am Pult der Zeit, che gioca con l'espressione Am Puls der Zeit, quindi al passo coi tempi, che sostituisce Puls con Pult, pulpito, è carina questa cosa, volevo dirla. E quindi raccontaci un po' questa storia in numeri, insomma, questa ricerca.
Sì, no, a partire dal titolo, chiaramente è ironico.
Certo.
Cioè la questione sottesa da una valanga di numeri che chiunque può vedere accedendo al sito del Music Information Centrum, cioè non è affatto, cioè se uno guarda i numeri, voglio dire, probabilmente le orchestre non riflettono una consapevolezza di una disparità di fatto che esiste nella società, lo sappiamo. Mm-hmm. Ma l'aspetto interessante è che in realtà sono due le fonti che citano nel mio articolo. Una appunto questa raccolta di statistiche di orchestre tedesche, orchestre teatri tedeschi, orchestre che operano in teatri, dovrei dire, in Germania. C'è un secondo studio che è sostenuto, diciamo così, dall'Archiv Schwaben e dall'associazione, organizzazione di Monaco, che si occupa anche in quel caso di sostenere anche l'azione delle donne,
sì,
nel mondo musicale.
Mm-hmm.
Sono entrambi toccano il tema, evidentemente hanno un focus un po' diverso. Il tema del management soprattutto è coperto, direi, nel secondo studio piuttosto, mentre il primo si limita a dare una fotografia di quello che è il mondo delle orchestre in Germania e dello stato delle presenze femminili in questo mondo.
Mm-hmm.
Non lo so, possiamo anche vedere alcuni dati, sono assolutamente impressionanti, non so se vogliamo parlare dopo.
Ma senza proprio necessariamente entrare nelle cifre, nelle percentuali, perché insomma non so quanto poi interessino, certo. però effettivamente c'è un gender gap, lo dicono bene gli inglesi, che è abbastanza segnato, marcato, e questo non riguarda solo il numero delle orchestrali, delle soliste, delle prime parti, dei primi violini, ma appunto, come dicevo in apertura, si entra anche in altri territori, proprio di conduzione e direzione. Per questo abbiamo anche anche con piacere con noi Barbara Minghetti, che è una delle poche rappresentanti in Italia di questo tipo. Forse Barbara puoi intervenire già tu per dire un po' la tua su questo, questa ricerca.
Volentieri, volentieri, anche grazie dell'invito, ho letto con attenzione l'articolo. Allora, non mi appartiene, ma oggi lo farò, farò outing, perché
sì,
io da quando sono ragazza, sì, faccio outing, ho deciso
brava
di farlo con voi, di farlo con voi.
Ma grazie.
Me lo sono sempre trattenuta e invece adesso ho bisogno di liberare, grazie
brava
all'articolo e al pensiero che si è fatto. Essendo ragazza nel periodo dopo 68, appunto, di solito il pensiero è basta con questa cosa delle femministe, basta questa lotta che noi siamo uguali, noi siamo, non abbiamo mai sentito discriminazione anche sul lavoro, siamo, insomma, ho passato dai 18 ai 56 che ho oggi a convincermi a dirmi questa cosa. Oggi ho deciso che mi dico basta, perché poi oggettivamente non è così, diciamocelo. Adesso mentre stavo ascoltando la musica, mentre aspettavo, facevo mente locale, in Italia gli enti lirici c'è una sola donna, che in questo momento è Rosana Purchia, che peraltro commissario, neanche sovrintendente veramente istituito in questo momento, anche se lo è stata fino poco tempo fa a Napoli, a Torino. Nei teatri di tradizione saremo 3 o 4 su 27, quindi ci sono dei numeri oggettivi che parlano di una differenza. Quindi ho deciso che smetto di fare la politica al corretto, ho deciso che basta. Ho fatto per anni quella che è vero, siamo uguali, chi vuole ce la fa, siamo paritetici, proprio per reazione anche forse agli anni precedenti, di quando appunto ero ragazza, che c'era questa ondata post-sessantottina, che quindi che non amavo fino in fondo e non amo tuttora, non amo le battaglie per partito preso, però oggettivamente oggi dobbiamo dircelo, cioè si fa fatica e io trovo anzi che ci sia un momento di ritorno anche al fatto di considerare magari le donne non adatte a tutti i ruoli, e magari comunque ogni tanto uno sente dire ma sì, è simpatica, è creativa, è donna, però davvero basta, lo dico, faccio outing, basta, cioè ci dobbiamo riconoscere per il lavoro che sappiamo fare, per la qualità che possiamo mettere in campo e anche per delle qualità che ci appartengono, anche di differenza rispetto a magari una figura maschile.
Barbara, guarda, con grande piacere accogliamo questo tuo outing, perché è veramente ben accolto qui da noi. Ma allora, per bilanciare questa situazione, quanti secoli occorreranno?
Ma io, se posso dirti ancora solo velocemente, sono molto positiva rispetto alle nuove generazioni, perché quello sì, io sento tantissimi giovani fino ad arrivare ai 35-38 anni, e mi capita anche in alcune riunioni di lavoro di sentirmi dire ah, ma però non c'è la percentuale giusta uomini e donne, cioè che rimango ogni tanto anche un po' spiazzata. Mi è capitato in 2-3 tavoli anche o conferenze o di lavoro che qualche ragazzo dicesse, però facendo l'appunto, quindi ho questo pensiero positivo del fatto che c'è una sensibilità maggiore sulle nuove generazioni, quindi questo un po' mi tranquillizza.
Andiamo con un brano e poi continuiamo a parlarne.
Thank you.
dobbiamo sfumare. Questo è uno dei Six Japanese Gardens di Kaya Saariaho, una delle più premiate compositrici del nostro secolo, peraltro una delle più rappresentate, no? Il suo L'amour de Luan, lo diciamo spesso, sì, è una delle opere più registrate addirittura in studio, una cosa veramente quasi incredibile, però è veramente è così ed è una grandissima compositrice. Questo è incredibile, no, che si registri ancora in studio, non che sia di Kaya Saariaho il pezzo più registrato.
Attenzione
questo
a cosa dice.
No, infatti, no, perché è veramente è strano, no? Però è musica straordinaria, questo si sente. Io vorrei tornare a Nardelli perché i dati però a questo punto ci servono, le impressioni sono queste. Genericamente noi abbiamo l'idea che non ci sia una corrispondenza addirittura tra il mondo dell'educazione, della didattica e il mondo della performance, il mondo del teatro, cioè chi entra in classe di conservatorio e anche in classe di management si rende conto che la proporzione semmai è l'inversa, cioè ci sono più donne che uomini che studiano queste materie. Il problema è poi arrivare alle posizioni apicali o in palcoscenico. Ma al di là di questo, quindi per capire esattamente quali siano le proporzioni, chiedo a Nardelli di raccontarci, a Stefano Nardelli di raccontarci questi numeri che lui ha esaminato.
Certo, no, a proposito di questo, cioè della dimensione, diciamo, educazione e sbocchi lavorativi, c'è un dato che mi sembra molto interessante, sempre a proposito del gender gap. Ed è di nuovo riportato nel secondo dei due studi che cito e che fa riferimento al numero di studentesse delle classi di direzione d'orchestra e al numero di direttrici che professano, insomma, che attuano, insomma, questa professione nel mondo musicale. E devo dire che personalmente sono rimasto abbastanza impressionato, nel senso che è vero che in entrambi i casi c'è, come dire, un trend crescente, ma è altrettanto vero che le direttrici d'orchestra crescono in maniera proporzionale molto meno del numero di studentesse di direzione d'orchestra, delle classi, insomma, di direzione d'orchestra. Quindi evidentemente c'è un ostacolo. Per tornare ai numeri, non credo sia una novità e non credo sia una novità, cioè apprezzo molto l'outing di Barbara, ma chiaramente la novità semmai è di far vedere, non tanto di parlare dell'esistenza di questo gap, ma di farlo vedere con delle cifre. E le cifre effettivamente sono impressionanti e parlano di una disparità assolutamente schiacciante, anche in un mondo come quello tedesco. Gli studi, ripeto, si riferiscono al mondo tedesco, non sono a conoscenza di studi equivalenti nel mondo italiano, ma sarei assolutamente felice di vederli, di studiarli, di analizzarli.
Io mi permetto di intervenire per quanto riguarda la Svizzera, perché noi da qui parliamo,
sì, sì.
Dato è talmente evidente ma nascosto che addirittura Pro Helvetia ha lanciato una iniziativa che si chiama Helvetia Rockt, proprio per aiutare non solo la musica classica ma anche le band di jazz e di rock a integrare un maggior numero di donne nelle loro compagini, perché spesso vediamo diciamo la cantante donna circondata da un gruppo di suonatori uomini, e questo in qualche modo va livellato, diciamo. Ma la prego di continuare e arriviamo veramente ai crudi numeri, alle percentuali, alle figure.
Certo. Sì, il primo dato che do nell'articolo è la percentuale, diciamo così, o la frazione, meglio detto, di donne impiegate nelle orchestre, che sono il 39,6% rispetto a minoranza, non schiaccianti ma minoranza, ma in media, diciamo, su tutte le orchestre considerate in questa indagine. Ma se si guarda le orchestre, diciamo così, di eccellenza, la percentuale scende. Cioè le donne chiaramente occupano posti, ma occupano proporzionalmente meno in orchestre considerate di elite in qualche modo. Penso che tutti ricordiamo l'episodio che avvenne parecchi anni fa, ormai nell'83, di Sabine Meyer, clarinettista che fu di fatto imposta da Karajan ai Berliner, che la rifiutarono sulla base di motivazioni, diciamo così, artistiche, però rimase il forte sospetto che la schiacciante maggioranza di voti contro Sabine Meyer in effetti fosse guidata da considerazioni di tipo gender, diciamo così. Cito soltanto un numero: 73 votarono contro l'emissione nell'organico di Sabine Meyer, contro 4 che in effetti sostennero la sua candidatura. Per tornare ai numeri, in particolare all'indagine della MIZ, E anche un altro dato interessante è l'esistenza in qualche modo di, come dire, stereotipi di genere anche nella scelta degli strumenti, perché se è vero che le donne sono mediamente in minoranza, è altrettanto vero che se si va in alcuni settori dell'orchestra, per esempio nelle arpe, le donne sono una schiacciante maggioranza, cioè sono il 93,7%, cioè circa 118 su 126 posizioni considerate nell'indagine. Nei flauti questa maggioranza si riduce, comunque rimangono maggioranza, e negli archi direi la situazione è più o meno bilanciata. Al contrario invece, se uno guarda al settore ottoni, strumenti in qualche modo considerati prevalentemente maschili, in effetti si vede che per le tue, per esempio, il 98,1% degli strumentisti sono maschi, i tromboni si scende un po', 96,5% e così via. Le trombe, diciamo, sono più o meno, cioè la maggioranza rimane comunque schiacciante, ma insomma di fatto la maggioranza è maschile. Questo mi sembra anche interessante, nel senso che al di là del gender gap, come dire, che in qualche modo è legato, può essere legato a ostacoli, a barriere nel mondo del lavoro, cioè di fatto comunque è una mentalità che favorisce certi strumenti rispetto ad altri, con chiaramente nessuna base fisiologica, per così dire. Ma direi che questi sono i dati più interessanti. Se poi vogliamo parlare anche della seconda indagine, mi pare anche molto interessante il fatto che, analizzando i programmi, che è un po' la base che è stata utilizzata da questa ricercatrice che cito nell'articolo, anche il repertorio di fatto e i pezzi proposti durante la stagione 2019-2020, che è un po' il campione considerato in questa analisi, su quasi poco meno di 7.000 performance musicali, soltanto i 13 primi compositori maschili, diciamo così, coprono la totalità dei pezzi composti da compositrici donne proposti nell'ambito della stagione.
Eh sì, sono numeri davvero impressionanti, insomma, e pensiamo, appunto, come dicevi, che vengono da un'indagine svolta in Germania, il nord è sempre un po' più emancipato del sud per queste cose. Chissà, Barbara, un'indagine di questo genere in Italia dove ci porterebbe? Ma ascoltiamo ancora un brano di una compositrice e ne riparliamo. Un estratto da Serious di Barbara Rettagliati, compositrice italiana ma che risiede nella nostra regione, nel Ticino, da molti, molti anni, poco conosciuta. Forse di lei dovremmo parlare un po' di più. Per esempio, visto che stiamo parlando un po' di un'analisi a tutto tondo che riguarda il mondo della musica, nello specifico per l'articolo di Stefano Nardelli, il mondo della musica classica, dunque numeri che mostrano impietosamente questo divario molto importante, significativo, fra orchestrali, ma appunto anche posizioni subordinate un po' ovunque. Se si pensa anche appunto, sì, gli archi sono sempre stati ben rappresentati, ma magari di primi violini ce ne sono meno, poi le compositrici sono meno rappresentate e poi i ruoli importanti di direzione, appunto. Barbara Minghetti, torniamo a te, le direzioni artistiche per esempio dei teatri lirici, ma non solo, anche le direzioni musicali di teatri e orchestre sono veramente anche questi numeri schiaccianti in Germania e come già hai accennato in Italia è così. Può confortare forse che insomma rispetto a 20 anni fa questi numeri sono forse già raddoppiati, non lo so.
Ma magra consolazione.
Infatti, cioè siamo passati da 2 a 5, voglio dire.
Beh, più che raddoppiati, questo è molto molto. Ecco il numero di nuovo che ci risolleva. Ottimo. Allora se si continua così, se nei secoli dei secoli, come dicevo prima, Barbara.
Ma mi viene da dire, dopo l'outing proporrò all'AGIS di fare una ricerca italiana, perché sì, effettivamente devo dire che leggendo i numeri, leggendo l'articolo, ho messo da parte il famoso orgoglio che avevo prima nel dire no, non facciamo le femministe, non vogliamo essere panda, protetti, non vogliamo appunto le famose quote rosa, e uno non le voleva proprio, almeno io non le volevo per orgoglio. Ho capito che invece l'orgoglio un po' va messo da parte, ma invece va un po' più forse denunciato, tra virgolette, in senso buono, questa situazione. Quindi sicuramente i numeri effettivamente sono talmente incredibili che hanno creato in me una reazione, e probabilmente questo aiuterebbe a crearla anche agli altri. Quindi credo che sia importante oggettivamente oggi monitorare, fare una ricerca sicuramente anche in Italia, dove appunto, come dicevate, i numeri sono molto difficili. Cioè io mi ricordo che le prime volte, dopo che sono stata magari nominata nei luoghi dove lavoro, l'intervista era: ma donna, come hai fatto? Madonna, come ti senti? Adesso sono a Parma, stavo parlando con Anna Maria Meo, mi stava raccontando che la sua prima intervista qua è stata: ma lei se la sente? Cioè, che probabilmente a un altro signore non sarebbe mai stato chiesto. Quindi è evidente che c'è una difficoltà e c'è una, così, insomma, un pensiero, un retropensiero che va tolto, e anzi vanno date possibilità davvero a tutti, anche perché, come dicevate, io vado spesso anche a fare incontri nelle università o a raccontare esperienze in vari luoghi di formazione, tantissime sono donne e tantissime in gambissima. Io sto incontrando veramente tante donne in gamba su tutti gli archi, sia artistici che manageriali. Quindi davvero bisogna aiutare a far venire fuori questa anche creatività e capacità di gestione, che è importante.
Intanto il Giornale della Musica, appunto, nel mese di marzo 2021 aderisce assieme a molte altre riviste, portali web, radio in Europa, a questa iniziativa hashtag Women to the Fore dello European Jazz Network, partito da lì ma poi allargatosi al resto, per appunto la parità di genere nelle musiche creative. E il Giornale della Musica ha messo dei link su questo articolo online, Stefano Nardelli, proprio perché si aprono molte altre visuali, no, almeno avete dato più visibilità a molti altri articoli che forse normalmente non avreste fatto, è già qualcosa.
Sì, diciamo che l'indicazione era di pensare o di formulare proposte nella direzione auspicata dall'European Jazz Balance, che era il manifesto del network, già proposto comunque nel 2018, non è una novità, e ognuno di noi collaboratori così ha fatto uno sforzo per cercare di dare maggiore visibilità di quella che normalmente si dà, ma voglio dire, non credo che ci sia un gender bias, quantomeno volontario, c'è di fatto, nel senso che insomma il mondo musicale, così come il mondo del lavoro in generale, tende a essere in prevalenza maschile. Dopodiché, insomma, nell'arco del mese ci siamo occupati, io particolarmente mi sono occupato, diciamo così, della musica classica, dell'ambito classico. Mi fa piacere anche ricordare una recensione che è stata inserita, diciamo, all'interno di questa iniziativa, che in realtà riguarda un concerto che tradizionalmente il Palazzetto Gruzzani di Venezia promuove l'8 marzo e che è dedicato a una compositrice donna, francese, chiaramente in linea con la vocazione del palazzetto, che quest'anno è stata Pauline Viardot, ma nel passato Le Boulanger, le sorelle Boulanger, Nadia Lili o insomma, molte altre donne. Mm-hmm. E in programma, cioè era già in programma l'anno scorso, poi ovviamente a causa della pandemia è stato diciamo così sospeso e rinviato a data o anno da destinarsi, e che riguarderà compositrici, un festival, voglio dire, dedicato a compositrici donne. Non ci siamo limitati, il GDM non si è limitato alla classica, diciamo così, ma insomma sono stati coperti altri campi, una recensione di un film neozelandese dedicato alla scarsa rappresentazione delle donne nel contesto del clubbing, quindi diciamo l'ambito pop, e dei DJ, anche lì sono in prevalenza maschi, e oltre a recensioni di dischi di cantanti, autrici, comunque donne.
Mm-hmm. Sì, e quindi molti molti articoli che si possono andare a leggere, recensioni, concerti, come dicevi, e per fortuna sempre più compositrici vengono trasmesse, passate, se ne parla, come Kaya Sarriaou, di cui abbiamo ascoltato un brano, e come la Gubaidulina, sì, ce la posso fare, Sofia, che è sicuramente un caso quasi isolato, insomma, per la presenza nei repertori, nei programmi delle orchestre, e di cui ascoltiamo adesso un allegro rustico per flauto e pianoforte. Con questo ci salutiamo. Con auguri a Barbara per lanciare questa, Barbara Minghetti, per lanciare questa ricerca in Italia, e chissà, magari anche in Svizzera si allargherà.
Magari grazie al Giornale della Musica e anche al vostro supporto.
Certo, lo faremo e ne riparleremo sicuramente. Intanto grazie Barbara Minghetti per essere
grazie
stata con noi, e a Stefano Nardelli, a una prossima occasione.
Grazie a voi.
A presto.
Thank you.